Un abbraccio in particolare a chi ci ascolta dal carcere. Come ogni lunedì sera, questa è Entropia Massima a tenervi compagnia dalle 8 per un'oretta. E allora, mentre sfuma la nostra sigla, cominciamo la puntata di oggi, lunedì 6 febbraio 2023, puntata numero 16 della stagione di Entropia Massima, e oggi è il momento di Alberto Castagnola, e con il ciclo Economia e Ambiente, giunto ormai alla quarta puntata. Alberto ogni volta ci porta dei dati aggiornati, questa volta non si è smentito, neanche questa volta abbiamo addirittura già i dati di gennaio, quindi lascio a lui la parola per esporceli.
Bene, allora non solo quelli di gennaio, ho anche qualche dato, qualche primo dato per il 2022, cioè l'anno passato,
l'intero anno passato. Allora, quindi negli ultimi 8 anni, quindi compreso l'anno scorso, dal 2015 al 2022, sono stati i più caldi mai registrati nel mondo. Scusate l'enfasi, ma questo è il problema del clima che ci troviamo di fronte continuamente. Tutti questi anni, cioè questi ultimi 8 anni, dal 2015 al 2022, hanno già superato di più di un grado la temperatura dell'era preindustriale. Questo un grado può sembrare poco, però vi ricordo che a livello internazionale tutte le varie manifestazioni, vari convegni che si fanno eccetera, parlano di non dover superare 1,5 gradi, e qui invece stiamo a 1,1, 1,2 a seconda delle fonti, quindi stiamo troppo sotto, diciamo, a questo limite che dovrebbe essere invalicabile. E però,
cioè, siamo troppo vicini,
e quindi è un dato particolarmente importante che per tutti gli 8 anni siamo stati a questo livello. Contemporaneamente vi devo dire che questi dati sono in qualche modo poco significativi, nel senso che è la temperatura media per tutto il pianeta, e quindi vuol dire che in tanti paesi, in tante zone eccetera, ci sono 3 gradi, 4 gradi, cioè la situazione è molto più grave, diciamo, in termini di calore. Questo però si usa, questo dato medio per tutto il pianeta. Poi alcuni paesi tipo la Spagna e la Francia, sempre nell'anno passato, anche per loro è stato l'anno più caldo. Quindi Francia, Spagna, quindi tutti i paesi europei principali hanno avuto queste temperature. Per l'Inghilterra hanno superato i 10 gradi, che per l'Inghilterra è un dato enorme, altamente caldo, cioè estremamente rilevante. Stesso discorso è la temperatura media dei mari. Anche qua è difficile parlare di tutti gli oceani, la situazione di un oceano è diversa da quella di un altro eccetera, però e quindi è difficile fornire un dato. Quello che si sa è che la temperatura non è mai stata così alta, quindi che tutti gli oceani risentono del riscaldamento globale. Ancora in Groenlandia, cioè che è una zona, diciamo, europea, però vicino al mare eccetera, insomma è una situazione molto particolare, e a 3000 metri la temperatura è stata superata, sono stati superati in un grado e mezzo, in grado 1,5 a 3.000 metri. Non so se è chiaro, c'è in cima a una montagna così alta la temperatura di un grado e mezzo è già stata superata, e questo non è un dato medio, è un dato puntuale di quelle montagne. Ulteriore elemento è il livello dei mari. Anche qua è un discorso molto difficile, molto delicato, perché si misura in millimetri gli aumenti del mare, quindi dipende dalle stazioni che li rilevano, insomma è un discorso dietro abbastanza complicato. Però questo livello dei mari, cioè l'innalzamento dei mari, è in accelerazione dall'anno 2000, quindi vuol dire che ogni anno è un po' più alto. Questo innalzamento del livello dei mari, con tutte le difficoltà che ci sono per la misurazione, dipende dallo scioglimento dei ghiacciai. Questo invece è un concetto molto semplice: i ghiacciai si stanno sciogliendo a una velocità anch'essa in accelerazione, e tutta quest'acqua va a finire nei fiumi e poi va a finire nei mari, e quindi i mari cominciano a risentirne. Questo è un discorso molto pesante, invece, perché non è un problema un millimetro più, un millimetro meno. Il problema è che questo aumento è in accelerazione a partire dall'anno 2000. È chiaro il concetto, quindi mi sembra che è un discorso che non possiamo dimenticare. Poi che cosa succede? Quindi tutti questi dati danno un'indicazione di caldo, cioè temperatura del pianeta molto elevato. A fine anno 22, cioè a metà del mese di dicembre praticamente, c'è stato un cambiamento repentino del clima, cioè si è passati da questo caldo a una temperatura molto pesante, cioè con l'inizio è stato una grande tempesta di neve a New York, con la neve superiore a 1,5 metri e che nei punti dove si accumulava superava i 3 metri, insomma ne abbiamo già parlato. E però questo il problema che vorrei sottolineare è la repentinità, cioè nel giro di pochissime ore, neanche non si parla di giorni, si parla di ore, si è passati da un clima tendenzialmente caldo a un clima pesantemente freddo. Ecco, questo è la cosa. Quindi il dato di riferimento è Stati Uniti, stato di New York. Ci sono stati tempeste, piogge torrenziali e forti vento in California. California è il paese del caldo, delle piante, della natura positiva, e invece adesso, specialmente negli ultimi mesi, è diventato uno dei paesi più tormentati da tempeste di neve, eccetera, eccetera. In particolare poi e sono stati raggiunti dei record, questo immediatamente, cioè senza si è passati improvvisamente, per esempio Afghanistan meno 33 gradi. Ora sapete più o meno dove è collocato l'Afghanistan, una zona vicina ai tropici, meno 33 gradi. In Cina hanno registrato in un posto particolare meno 53 gradi. Ecco, però insisto che la cosa importante è il passaggio repentino. E in Italia, anticipo un dato che sta verso la fine, in Italia è successo lo stesso, cioè noi siamo stati ancora oggi, c'è una parte dell'Italia che c'è il sole, un sole, se ci avete fatto caldo, che non è un sole invernale, è un sole caldo, cioè che dà una sensazione di caldo, e poi improvvisamente una parte dell'Italia è diventata invece oggetto di tempeste di neve, eccetera. Questo l'abbiamo letto sui giornali, l'abbiamo vista.
Abbiamo sentito anche l'abbiamo sui nostri corpi.
Esatto. No? Quindi la cosa, quello che vorrei, mi interessa molto sottolineare, è il cambiamento nel giro di poche ore, cioè è senza preavvisi, senza non c'è un cambiamento progressivo, un po' di pioggia eccetera, no, sì, improvvisamente nel giro di 2 ore, 3 ore. E questo spiega anche perché molte persone vengono sorprese da questa neve. L'ultima volta in Italia, quando ci sono state le tempeste di neve eccetera, la gente andava a salvare la macchina e moriva insieme all'auto, perché l'acqua del fiume era straripata, era arrivata a 1,5 metri nel garage. Ma queste persone non si erano rese conto, non avevano avuto il tempo di rendersi conto del cambiamento che era in atto. Ecco, quindi questa parte qua è estremamente importante da tenere presente. Poi ci sono degli altri dati sempre relativi all'ambiente. In Amazzonia, a mese di dicembre, più 150% il disboscamento, cioè la velocità della deforestazione in Amazzonia, Amazzonia Brasile in particolare. E quindi questo... In Argentina c'è stato immediatamente invece la siccità, quindi contemporaneamente, come capite, c'è stato un cambiamento in una direzione e un cambiamento nell'altra direzione, cioè l'Argentina è diventato un paese che per il 54% è controllato dalla siccità, cioè manca acqua da parecchio tempo. E in più, qui ci sono dei dati più importanti, nel 9% del territorio dell'Argentina c'è una siccità estrema, cioè sono 4 anni che non piove. E quindi, per essere più chiari, insomma, far capire esattamente, quindi un paese che era famoso per la sua produzione agricola eccetera eccetera è entrato in una fase completamente diversa. C'è un'altra informazione, questa è un po', non so se riesco a comunicarla, anche perché io stesso non è che l'ho capita perfettamente. In California per la prima volta si parla di fiumi atmosferici. Questi fiumi atmosferici vuol dire che sono degli stretti, la definizione che ho trovato, stretti corridori di vapore acqueo. Quindi significa che all'interno dell'atmosfera, calda, fredda, qualunque essa sia, ci sono questi circuiti, questi fiumi sospesi nell'aria, che portano umidità, che prelevano umidità in una zona e la trasportano in un'altra zona. E quindi questa definizione è molto chiara come immagine, no? E poi bisognerebbe sapere come viene calcolata, come viene rilevata, quanto durano questi fiumi eccetera, però è molto interessante questo fatto che si muove qualcosa a livello dell'atmosfera di certi paesi. E poi qualche altro dato. Sono state fatte delle rilevazioni sull'inquinamento di fiumi a causa di attività minerarie illegali, quindi completamente fuori di qualunque controllo pubblico. Questi controlli sono stati fatti in 49 paesi e in 173 fiumi, quindi molti fiumi, no? C'erano anche il nome dei paesi, alcuni sono nei tropici, altri sono in Africa, quindi questi 49 paesi sono paesi importanti, non sono piccoli. piccoli paesi. Il problema è che questi fiumi sono inquinati e si vede dal satellite, cioè sono intorbiditi pesantemente perché ricevono il mercurio e tutte le altre sostanze tossiche che vengono usate nelle attività di estrazione illegale, in particolare quelle attività che sono svolte dai bambini. Quindi dietro c'è tutto un problema di cui abbiamo parlato in passato e perché però evidentemente è ancora in pieno svolgimento. Ultimo dato, questo è un dato per tutto il pianeta. Il giorno 17 gennaio di quest'anno, ovviamente, la temperatura più alta è stata registrata nel Parco Nazionale di Ograbi in Sudafrica, più 45,3 gradi a gennaio. Quella più bassa in un posto che si chiama Tongula in Russia, che è meno 60 gradi centigradi. Ecco, quindi abbiamo questa situazione nel mese di gennaio che fa capire anche quali sono le differenze nei vari paesi, nelle varie, cioè il pianeta contemporaneamente si trova a registrare dati completamente contrastanti fra loro, certo, ma che sono particolarmente elevati.
Va bene, allora facciamo una piccola pausa musicale,
sì, perfetto,
e prendiamo anche intanto una chiamata che sta arrivando. allora rieccoci di nuovo in voce. Questi erano i Declining Winter, Really Early, Really Late, il loro recente album. Fatto ascoltare per questa pausa musicale, durante la quale, come detto, ci ha raggiunto telefonicamente un ascoltatore che ci ricordava giustamente che naturalmente per via dell'alternanza tra emisfero australe e boreale, cioè le stagioni si alternano in modo opposto nei due emisferi, e quindi in questo momento in Sudafrica è chiaramente estate, cosa notoria, laddove in Russia è effettivamente inverno. Il punto però è che anche tenendo conto che è estate in Sudafrica, abbiamo comunque parlato di temperature di 45 gradi, che non è esattamente una temperatura normale per quel paese, così come l'esempio dei meno 60 di una zona russa, allo stesso modo rappresentano qualcosa di particolarmente eccezionale, no? Giusto Alberto?
Esatto.
Però ecco, giustamente lo abbiamo riportato perché per far comprendere meglio anche il dato che stavamo fornendo.
Allora, adesso devo fare un discorso molto complicato.
Siamo tutti orecchi.
Vi do i riferimenti, nel senso, sono usciti quasi contemporaneamente, cioè durante il mese di gennaio, due articoli, uno sulle scienze e uno su internazionale, che riguardavano la stessa area dell'Antartide. Quest'area, non so come si pronuncia, è scritto THWAITES, quindi Twaites o Twaites.
Potrebbe essere Twaites.
C'ha questo nome. E raccontavano però una situazione particolarmente preoccupante. E i due articoli, fra l'altro, si compensavano, cioè si integravano. Uno era molto scientifico, molto tecnico, enunciava i risultati di ricerche fatte da esperti sul campo, sempre in Antartide stiamo parlando, quindi con spedizioni durate anni nell'Antartide, eccetera. E l'altro parlava più in generale di quali erano le politiche dei governi su questi riscaldamenti, eccetera, eccetera. Quindi si integravano, però la conclusione era preoccupazione al massimo livello per tutte e due le fonti. Allora la situazione è questa, quindi stiamo parlando di Antartide. Davanti all'Antartide una piattaforma di ghiaccio, cioè immaginatevi una grande isola galleggiante si avvicina alla Terra, anch'essa ghiacciata, però è un ghiacciaio marino, cioè un ghiacciaio che non può, è attaccato alla Terra, ma non, i suoi piedi non poggiano sulla Terra, poggiano sul mare. Il resto del ghiacciaio poggia sulla Terra. Questa zona è vicina al mare di Ross, se qualcuno vuole poi identificarla, eccetera. Qual è il problema? È che queste spedizioni e altre rilevazioni che hanno fatto, eccetera, anche da satellite, che cosa sta succedendo? Questa isola galleggiante si sta spaccando, cioè ci sono fratture, per cui è molto probabile che nei prossimi, in un periodo di circa 10 anni, ma potrebbe essere meno, questa parte di isola si frantumi, però frantumandosi libera il ghiacciaio che ha i piedi nell'acqua, appena questa parte si frantuma, il ghiacciaio comincia a scivolare nel mare. Scivolando nel mare destabilizza tutta la parte dello stesso ghiacciaio che ha i piedi sulla terra, cioè la parte più interna di questo ghiacciaio. Quindi sono in pratica tre ghiacciai, uno attaccato all'altro. Il primo si sta frantumando, e però frantumandosi crea questo spostamento massiccio. La parte sulla terra è 4.000 metri di profondità di ghiaccio, non so se è chiaro, cioè stiamo parlando di quantitativi di ghiaccio che stanno per scivolare verso il mare e quindi a sciogliersi nel mare. Che cosa significa? Che il livello del mare può alzarsi. I calcoli che stanno facendo, perché c'è tutta una serie di istituti che stanno studiando questo fenomeno, i calcoli che stanno facendo, quindi calcolando lo spessore, il quantitativo di ghiaccio che va a finire in mare, parlano di un innalzamento dei mari di 65 metri. Non so se è chiaro.
In quella zona, naturalmente.
Scusate, ho sbagliato. 65 centimetri. No, è l'innalzamento di tutti i mari a causa dell'arrivo di questo scioglimento. Prima, non so se
singolo
ci fatto caso,
provocherebbe...
avevo detto che i mari si stavano innalzando per il scioglimento dei ghiacciai in generale. Questo è un caso molto specifico proiettato nei prossimi 10 anni. Quindi 65 centimetri, e dovete rendervi, e questi articoli fanno l'elenco di tutte le zone che sono già ora al di sotto del livello del mare. Io vi ricordo che tutta la pianura padana, cioè tutta la, è a 1,5 metri circa, o 2 metri al di sotto del livello del mare. Se il mare Adriatico si innalza di 65 centimetri, cioè 0,5 metro abbondante o qualcosa di più, comincia a invadere tutto quanto la pianura padana. Però questo significa anche invadere tutte le città costiere, e ci stanno moltissimi altri paesi che andrebbero completamente sott'acqua. Quindi è un fenomeno, come posso dire, gravissimo, no? Che quindi sta attirando l'attenzione di tutti, e questi articoli che ho letto un po' faticosamente, perché poi danno tutte le spiegazioni di quali sono gli strati dei ghiacci, i quantitativi, eccetera, insomma è impegnativo, può essere che qualcosa mi sia sfuggita. Qui sto cercando di far cogliere,
cioè, è un articolo,
la preoccupazione.
È un articolo di ricerca molto lungo, mi spiegavi.
Come, scusa?
Mi spiegavi che è un articolo di ricerca molto lungo, di 60
pagine.
Sì,
sono parecchie pagine, ciascuno dei due. Quindi ho detto le scienze internazionali e le scienze della fine di dicembre e inizio di gennaio. Quindi è reperibile, insomma, facilmente reperibile. E tutte e due parlano di collasso dei ghiacciai, oppure ghiacciai in collasso, insomma c'è la parola collasso perché è il fenomeno di cui si sta parlando. Però quindi io penso, se mi permettete, tutti quelli che si occupano di ambiente in qualche modo dovrebbero studiare questi due articoli, nel senso che dovrebbero studiarli, cercare di capire quanto sono veri, e soprattutto informarsi continuamente qual è lo stato del, diciamo, piattaforma di ghiaccio iniziale, perché è quella che si dovrebbe frantumare nei prossimi anni.
Beh, le riviste che hai citato sono riviste molto serie, soprattutto le
Scusami?
Le riviste che hai sopra, le riviste su cui è comparso questo articolo sono riviste molto serie, quindi
è internazionale, è tradotto, certo, da lingue eccetera, quindi sono articoli scritti da stranieri,
tratti da altri,
e le scienze lo stesso, quindi sono tutti e due, insomma, fonti al massimo livello. Gli articoli sono di una profondità scientifica molto, molto rilevante, nel senso, ho trovato difficoltà a leggerli tutti quanti con attenzione, eccetera, però ho pensato di farlo perché mi sembra un fenomeno particolarmente grave di cui, diciamo, non si parla, quindi bisognerebbe che diventasse un po', quasi direi, pane quotidiano. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Qualcuna di queste previsioni parla di mari che si innalzano di 3 metri, non so se è chiaro, cioè 65 centimetri, ma anche si può arrivare a 3 metri. E qualche scienziato del gruppo che
se sempre per lo stesso fenomeno
più alto di 3 metri,
sempre per questo singolo fenomeno,
esatto. Perché il problema è che è una zona in cui c'è il cuore dell'Antartide sono dei ghiacciai estremamente rilevanti. I nostri sono di spessore di 10, 20, 50 metri, insomma, questi qua parlano di migliaia di metri di spessore. Quindi, insomma,
diversi ordini di grandezza.
Esatto, però questi ghiacciai si sciolgono da sotto. Quindi non si sciolgono sopra, si sciolgono da sotto, perché il caldo comincia a scioglierlo e cominciano a scivolare. Questo è il meccanismo, diciamo, in generale. Comunque suggerisco la lettura per tutti quelli, comunque per quelli che si vogliono occupare di ambiente nei prossimi 10 anni. Poi c'è un altro problema. Questo è molto complicato. Allora, ne abbiamo già parlato anche altre volte, quindi spero che qualcuno se lo ricordi. Però adesso ci stanno delle informazioni molto particolari. Da parecchi anni le aziende che sono inquinanti possono acquistare dei certificati di compensazione del danno. Come sono questi certificati?
Questo è frutto degli accordi.
Scusami?
Di Kyoto. È frutto degli accordi di Kyoto, chiaramente, no?
Sì, sì, è sempre quel meccanismo lì, però è diventato molto, molto più importante. Quindi è dal 1906 che sta andando avanti questa storia, è uno delle.
Dal 2006.
Quando avrete capito, insomma, stiamo parlando di una delle truffe aziendali più grandi che viene fatta, tanto per essere chiari. Allora,
sì, un modo di affrontare il problema tipico, esatto, del capitalismo,
la impresa acquista un certificato che attesta che un certo numero di chilometri quadrati di una foresta è stato protetto. E il certificato certifica che è stato, cioè testimonia il fatto che è stato protetto. Quindi l'azienda inquinatrice acquista questo certificato e dice: io inquino, però il mio inquinamento e quindi i miei danni in termini di anidride carbonica, eccetera, cioè tutto il meccanismo del danno ambientale, è compensato da questo certificato. È abbastanza chiaro? Ed è un qualcosa, sono migliaia le imprese che stanno facendo questa operazione. Ora, ci sono varie questioni. Primo passaggio è: un'azienda che fa questo tipo di operazione non ha nessun controllo sul valore della certificazione, cioè non conosce di fatto la zona protetta che ha pagato perché questi certificati vengono pagati dalle aziende e quindi la compensazione viene pagata, però non hanno la possibilità in genere di controllare se questa protezione della foresta è stata fatta. Ecco, in mezzo,
quindi non gli vengono forniti mezzi di verifica,
dice. Esatto, in mezzo si insinua un'altra entità, non casualmente alla sua origine sono alcune aziende fossili, in particolare BP e Shell, e creano una cosa che si chiama Verra. È una società, un'azienda che vende questi certificati, cioè che dice di avere controllato che c'è una zona protetta, fa un certificato su quella zona e lo manda all'azienda inquinante. L'azienda inquinante si mette tranquilla. Ecco, il problema è che questa Verra si è visto che per oltre il 90%, e ci sono tutte le cifre eccetera, questi certificati sono falsi, cioè si sono inventati un certificazionificio, cioè una macchina per fabbricare certificati, che è molto facile perché si scrivono alcune pagine e con una piccola mappa attaccata, e quelli sono soldi.
Quindi è stato dimostrato che sono addirittura falsi.
E quindi è stata fatta un'indagine su questa Verra, però soltanto su un terzo dei certificati emessi.
Campione.
E di questi certificati emessi il 90%
è risultato, ecco, falso.
Con ogni probabilità gli altri, l'altra parte non controllata da questo studio, questo meccanismo di controllo che è stato messo in piedi di recente,
saranno tutti veri.
In più c'è un'osservazione, questa è particolarmente interessante: l'azienda inquinatrice iniziale, che si è messa tranquilla compensando il suo danno ambientale in questo sistema dei certificati, moltissime volte inquina ancora di più.
Ah, certo.
Perché è coperta.
È coperta dal certificato.
Cioè,
infatti,
è coperta
il meccanismo
dal certificato, si mette tranquilla, e quindi per qualunque controllo, Stato, governo che cerca di fare dei controlli, c'è il pezzo di carta che è protetta da quello.
Infatti ricordo che ne avevamo già parlato naturalmente molte altre volte proprio in questi termini.
Ecco, la cosa nuova
è che addirittura sono falsi.
Era che c'era in mezzo questa società che produceva i certificati, perché il meccanismo era noto anche da
certi
anni, ne avevamo già parlato eccetera.
Quindi sì, cioè noi dicevamo uno si compra la possibilità di inquinare, no?
Oh, soprattutto noi sottolineavamo il fatto che l'attività inquinante non veniva interrotta.
Esatto.
Veniva compensata.
In questo caso, ecco, diciamo
in
addirittura.
In questo caso in più era anche compensata male, ecco. Bene.
Allora, che facciamo? Un'altra pausa?
Sì, sì.
E va bene, allora ascoltiamo The Murder Capital. Bene. Existence.
Existence fading,
Existence fading. Existence. Exist. Existence fading. Existence fading. Existence.
Che vuole intervenire in diretta. Ciao, a te la parola.
Sì, volevo porre questa questione che diciamo è non direttamente connessa, ma è importante per quanto riguarda i mass media e anche per crearsi delle idee, farsi delle idee in maniera consapevole. Io ascolto spesso una trasmissione che si chiama Overshoot su Radio Radicale per farmi un'idea di cosa dice l'altra campana. E c'è un professore, si chiama Pristininzi, della Università La Sapienza, che porta avanti un discorso legato ai cambiamenti geologici e per cui nega assolutamente tutto, e quindi si pone anche un problema di comunità scientifiche che si fanno una lotta tra loro, chi magari è finanziato da grandi gruppi estrattivi e del fossile e altri gruppi che magari fanno ricerca indipendente. Ecco, volevo sapere com'è la situazione a livello mondiale, perché appunto intervistando anche dei ragazzi, quelli di ultima generazione, sentire loro sono veramente scorati e non sanno più che cosa fare, perché il potere in alto, adesso non parliamo di quest'ultimo governo che sta ripartendo la carica addirittura infangando il nome di Mattei, che tra l'altro era di un altro periodo storico, quindi il problema ambientale era abbastanza di là da venire, o comunque non c'è la consapevolezza, ma diciamo al di là di questo periodo contingente credo che ci sia un problema di lungo periodo proprio tra comunità scientifiche che magari non riescono a convincere effettivamente la popolazione, e noi in teoria siamo la maggioranza, quindi se ci accorgiamo di alcuni elementi in teoria dovremmo scendere in piazza già da domani, ecco, per provocare un po' il discorso.
Beh sì, non possiamo che essere d'accordo su questa tua ultima affermazione, ma adesso
Io posso aggiungere qualcosa, perché il discorso è, come posso dire, hai messo il dito su un nodo abbastanza importante in questo momento storico, che di cui il clima è il motore, no? del problema stesso, cioè molte persone negano l'esistenza del problema ambientale e negano l'esistenza dei danni ambientali causati dal sistema industriale, capitalistico, eccetera. E questo è, però, per esempio, dal punto di vista delle percentuali, c'è una percentuale crescente di persone, specialmente tra i giovani, che capiscono che c'è qualcosa che non funziona. Non è che capiscono esattamente i meccanismi con i quali il sistema inganna, perché il sistema ha svariati metodi di inganno, però si comincia a capire che è il sistema capitalistico che non è più all'altezza dei compiti che ha svolto finora. È un'affermazione molto pesante che sto facendo, perché si mette in discussione la logica stessa del sistema capitalistico. C'è un articolo che è uscito su sempre su Internazionale il 20 gennaio, quindi recentissimo, che si chiama Karl Marx aveva ragione, e che ti consiglierei vivamente di leggere, perché è la battuta di Karl Marx non è molto importante, però dice: perfino dei capitalisti cominciano a affermare che il sistema capitalistico così com'è ha fatto il suo tempo, cioè è arrivato non alla fine, non sta per esplodere, non sta per fallire, ma non è più in grado di affrontare i problemi che esistono. Cioè, in sostanza, ci sono frasi di questo genere, e per gran parte dei problemi, c'è una frase che mi ha chiarito il passaggio, gran parte dei problemi ambientali veniva sempre detto: sarà il mercato a risolvere la questione. Cioè, c'è un danno, sì, però il mercato. Oggi non ci crede più nessuno che il mercato sia in grado di fare questa operazione. Cioè, è il sistema capitalistico nel suo complesso che, avendo messo in piedi dei meccanismi di danno ambientale di questa portata, che sono ormai percepiti, non conosciuti fino in fondo, ma percepiti da percentuali molto alte delle popolazioni, oltre a quelle che lo sentono sulla loro pelle perché magari stanno sott'acqua, no? Cioè, questo discorso sta assumendo una dimensione molto importante dal punto di vista politico. Quindi è in questi giorni che stanno uscendo gli articoli su questo argomento, quindi ti consiglierei, come farò io, di leggere e cercare di capire quello che sta succedendo, perché le affermazioni che vengono fatte da personaggi insospettabili sono estremamente pesanti. Questo è l'articolo che ti ho citato adesso, questo Karl Marx, cita un signore che è un signore pieno di soldi, il quale però dice: il sistema non mi funziona più, che è molto importante, perché lo dice qualcuno che, come dire, è diventato ricco in maniera molto consistente, eccetera eccetera, però si rende conto che quei meccanismi non hanno più l'efficacia che avevano qualche anno fa.
Ma qualche anno fa, prima della pandemia, chiaro,
però è uno snodo sul quale dobbiamo fare tutti i conti.
Dicevo, qualche anno fa, prima della pandemia, sembrava che l'economia cinese avesse preso consapevolezza dei limiti di quello sviluppo abnorme che loro hanno sempre avuto, e avevano pianificato appositamente una decrescita programmata. Non so adesso a che punto siamo.
Beh, non era, guarda, la Cina è un discorso un po' più complicato, perché la Cina ha tenuto nascosto la quantità della crisi pandemica che ha avuto, e solo di recente ci si è resi conto che erano svariate centinaia di milioni le persone malate, contagiate, e decine di milioni di persone morte. Quindi si è trovata a dover affrontare. Sono 1.300.000.000 di persone, ricordiamocelo sempre, quindi è molto industrializzata, ma non in tutte le zone, non dà lavoro industriale di tipo capitalistico a tutta la popolazione, assolutamente no, e quindi c'ha probabilmente un terzo della popolazione che è ancora esclusa dal meccanismo di sviluppo, che non è certamente quello della Repubblica Sovietica o cose di questo genere, ma è un tentativo diverso fatto proprio dalla Cina, e questo spiega sia i suoi comportamenti, sia, come dire, i rapporti che mantiene con altre nazioni, insomma, spiega un sacco di cose se uno tiene conto della situazione interna della Cina.
Va bene, allora, tanto grazie per essere intervenuto, e torna a chiamarci quando vuoi. Naturalmente, intanto direi di andare avanti con la trasmissione.
Grazie, buon proseguimento.
Va bene. Allora, i dati che ho raccolto sono questi, adesso sono proprio più recenti. La Germania nell'anno 2022 è tornata indietro nel campo delle emissioni, cioè in sostanza veniva considerato il paese europeo più avanzato nel campo della riduzione delle emissioni, dei controlli, eccetera eccetera, e invece ha messo in funzione gli impianti a carbone, quindi per la produzione di energia elettrica a carbone e a petrolio, e quindi le sue emissioni sono ritornate non proprio ai livelli precedenti, ma si è fermata, in questo anno si è decisamente fermata. Quindi dobbiamo vedere quando e come riuscirà a rimettersi in fila, perché il prezzo del gas ancora non è quello che dovrebbe essere. Poi c'è un altro aspetto, questo è molto interessante, perché in Svezia sono state trovate le cosiddette terre rare. Queste terre rare sono, credo, 17, quelle principali, e sono estremamente importanti per il mondo capitalistico, perché servono per fare le batterie, servono per fare gli smartphone, servono, insomma, per tutta una serie di prodotti molto importanti adesso e per le auto elettriche dell'immediato futuro. Quindi
ad alto contenuto tecnologico, dice.
Esatto. E quindi questo fatto, però, finora le terre rare, per circa il 93% i giacimenti di terre rare erano in Cina, sempre questo a proposito della Cina di cui parlavamo prima, erano in Cina, e quindi controllava il settore, controllava la produzione delle batterie elettriche, cioè gran parte delle batterie elettriche in circolazione vengono dalla Cina o sono fatte da aziende che dipendono da terre rare importate dalla Cina. Questa cosa della Svezia invece è nuova, perché non è la Cina, sta in Europa, e quindi potrebbe cambiare la situazione, e pare che la consistenza sia piuttosto notevole. Però ci metteranno, questo è il dato che ho letto lì, ci metteranno almeno 10 anni per riuscire a utilizzare queste terre rare, quelle che hanno a disposizione, perché in questi giacimenti non sono facili da coltivare, insomma c'è tutta una serie di problemi che devono risolvere prima di poter utilizzare queste terre rare, che pure c'hanno, diciamo. Poi qualche dato sul clima in Italia. Allora, nel mese di dicembre il paese era diviso in due, quindi c'era una parte ancora calda verso, diciamo, a est, e dall'altra parte c'era freddo. Improvvisamente, nella seconda metà di gennaio, la situazione è cambiata, che si faceva caldo da una parte e freddo da quell'altra. Quindi l'Italia è stata, però purtroppo, come posso dire, la televisione ha parlato soltanto del fatto che a Natale, a Capodanno e a Befana ancora si facevano i bagni di mare, cioè non ha dato alcuna indicazione sul fatto che c'era un problema climatico sottostante molto pesante. E quindi l'Italia oggi a Roma, questo dato è dell'altro di ieri, fa ancora caldo, cioè c'è il sole è caldo, non è un sole freddo, non è un sole umido, eccetera. Stiamo in una situazione ancora di, tra virgolette, caldo, mentre sull'Adriatico ci sono tempeste di neve, piogge torrenziali, eccetera. C'è ogni volta la televisione, fino all'altro ieri, adesso c'è stato il terremoto, ma fino a due giorni fa si vedevano queste situazioni di neve terribili, eccetera. Poi sempre in Italia sono molto alti ancora, come sempre, i livelli di inquinamento dell'aria in molte città. E questo perché dove vengono continuamente superati i limiti che sono imposti dall'Unione Europea per il PM10, il PM2,5 e ossidi di azoto. Ossidi di azoto in particolare vengono dai diesel, insomma, cioè è il traffico delle auto. Quindi noi invece abbiamo molte città che superano i limiti imposti dall'Unione Europea. Quindi la respirazione, e questo spiega anche le tante malattie polmonari, eccetera, che continuano a essere curate negli ospedali, eccetera, dipendono semplicemente dal traffico e da quello che respiri, dall'aria che respiriamo continuamente. Poi di recente sono usciti una serie, c'è ancora un dato importante. Mentre qui discutiamo di piogge, eccetera, piogge e caldo, eccetera, la portata del Po è ancora a metà di quella normale, e questo significa che il mare continua a arrivare dalla fosce, e c'è il cuneo salino, si chiama, cioè le onde del mare che spingono il mare fino a 40 km dalla fosce, perché questa è la realtà. E non basta una pioggia o una giornata di grandi nevicate, eccetera, per modificare la portata del fiume. E viceversa, noi abbiamo siccità in varie zone, e il numero delle regioni, delle province in cui c'è una siccità è molto alto, e noi abbiamo contemporaneamente molte perdite di acqua. Noi perdiamo circa il 40% dell'acqua che immettiamo nella rete degli acquedotti, perché sono tutti bucherellati, insomma perdono acqua da tutte le parti, e quindi noi continuiamo a emetterlo e ne perdiamo una gran quantità. E viceversa, cominciano a esserci parecchie città che denunciano il fatto di non essere tranquilli sulla disponibilità di acqua. Un paese che ha tanti fiumi, tante cose, eccetera, però come dire, l'equilibrio si è rotto e c'è una carenza di acqua molto pesante, e ci stanno continuamente denunce, come si dire, previsioni nere formulate a tale proposito, e questo è un problema che però ancora non viene affrontato, cioè non è stato fatto nulla in questa direzione. poi le abitazioni. Le abitazioni, in questo c'è tutta una campagna anche a Roma, eccetera, sono inquinanti, sono vecchie, non sono state mai ripulite, aggiornate, riviste, no? Le tubature, per il 75% delle abitazioni. Quindi gran parte delle città italiane sembrano dei centri turistici, dei centri con grandi abitazioni, eccetera, eccetera, però poi la realtà è che per tre quarti di queste abitazioni ci sarebbero da fare un sacco di investimenti per riportarli a una condizione di correttezza ambientale normale. Questo è un problema non toccato, quindi però bisogna, finché il governo non si decide a porre mano, noi possiamo solo denunciare la questione. Poi in pratica, in questi testi che ho citato prima, c'è un tentativo di far capire che è il sistema capitalistico che di per sé comincia a avere dei limiti. E questo viene denunciato, cioè viene detto più volte, e però si continua a dare la risposta a quella tradizionale, no? E d'altra parte, a questo punto c'è un'affermazione molto importante: la crisi climatica è il grande moltiplicatore di tutte le storture del sistema. Quindi significa che ogni volta che c'è un problema del clima, il sistema capitalistico ne risente in misura molto particolare, molto pesante. E il fatto che il sistema di per sé, per il predominio delle aziende fossili e per tutti gli investimenti fatti in passato, non ha ancora alcuna intenzione di procedere a delle modifiche al sistema stesso. Quindi c'è una divaricazione estremamente importante. Quindi si comincia a suggerire in molti testi che ho consultato negli ultimi giorni che si dovrebbe avere meno mercato, cioè avere uno Stato che interviene di più, e però avere anche meno crescita. Non significa decrescita, significa un po' meno crescita, però un po' meno crescita, cioè non considerare più il meccanismo della crescita come il parametro per dire che l'economia va bene e tutti stiamo tranquilli, eccetera, eccetera. Quindi, ultimo punto, c'è un'affermazione molto pesante che ho visto in uno di questi articoli: se il pianeta continua a riscaldarsi a questo ritmo, non è chiaro per quanto tempo ancora la rinuncia alla crescita possa essere considerata una scelta volontaria. Cioè, in sostanza, ci si comincia a chiedere, dato che il pianeta continua a riscaldarsi e non accenna a ridurre questo fenomeno, non si riesce, è probabile che anche la rinuncia alla crescita, che potrebbe, come dire, tranquillizzare un po' la situazione della paese, non sarà più una scelta libera, una scelta volontaria, e quindi sarà una scelta obbligata per motivi ambientali. Questo è un discorso un po' complesso da fare, però impone a chi è, come me, totalmente anticapitalista, di vedere con attenzione il nostro modo di essere anticapitalisti. Cioè, dobbiamo tener conto del fatto che i rapporti tra sistema dominante e ambiente stanno giocando contro il sistema dominante. E questo è il punto su quale credo che possiamo chiudere la riunione.
Può tornare a chiamarci. Aspetta un secondo. Ti devo salutare, compagno, ti devo salutare che sto in diretta.
Allora, scusate per questo silenzio, ma abbiamo ricevuto una telefonata da un ascoltatore che ci ascolta dal profondo nord-est, così come lui stesso ha definito la zona da cui ci stava chiamando, che ci ascoltava naturalmente in streaming. E ci ha voluto salutare, insomma, essendo un ascoltatore assiduo. E riporta effettivamente dalla sua esperienza diretta che il livello del Po si trova 3 metri in effetti al di sotto dei valori normali, quindi ci conforta, insomma, avere anche questo dato da parte sua, ma soprattutto ci ha fatto piacere che ci ha chiamato e ha detto che, insomma, ascolta oltre a questa trasmissione anche la radio, e quindi purtroppo non siamo riusciti a metterlo in diretta, anche perché ormai la puntata è arrivata alla fine, e quindi chiudiamo qui con Entropia Massima e con Economia Ambiente per questo lunedì. Naturalmente torneremo ancora con la nostra trasmissione lunedì prossimo, ma rimanete sugli 87.9 con le altre trasmissioni di Radio Onda Rossa. In particolare tra breve inizierà Disorder. Bene, allora Entropia Massima finisce qui, un abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto chi l'ha fatto dal carcere, e buon proseguimento con le nostre trasmissioni.